Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro parlando di liturgia, lo facciamo con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, che oggi ho il piacere di ospitare qui negli studi della Radio Vaticana. Benvenuta Suor Cristina.
Grazie, ben trovati.
L'argomento che ha scelto per l'incontro odierno è la palma, questo perché lei è sempre molto attenta anche a quello che la liturgia propone settimana dopo settimana, con uno sguardo sempre rivolto all'anno liturgico.
E infatti l'ho pensato questo argomento perché in questo periodo del tempo ordinario si celebrano nella liturgia diverse memorie dei santi, e allora scrutando il messale ho visto quanto è ricco il nostro messale di formulari per le messe dei santi. In realtà ce ne sono 12 che si collocano nel messale romano dopo il comune della dedicazione di una chiesa, della Beata Vergine Maria, dei martiri, dei santi pastori e dottori e delle sante vergini. E i formulari per i santi, che appunto sono 12, il quinto formulario introduce proprio nell'antifona d'ingresso, trae dal Salmo 91 il versetto, il canto proprio questo: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Allora, immaginato il giusto, insomma, i santi paragonati al bellissimo albero della palma. E poi ho trovato appunto che la palma nella liturgia è anche ricorrente. E soprattutto poi ho pensato all'utilità della palma e anche appunto dove cresce nelle oasi che sono ricche d'acqua, come ho potuto vedere nelle oasi tunisine circa al confine con l'Algeria, nel profondo Sahara, le oasi di Nefta, di Toser, vicino al grande Shot, che è il lago salato. E proprio dal lago salato arrivano delle sorgenti salate e calde in queste oasi, per cui le palme non solo sono rigogliose, ma fanno dei datteri di un sapore particolare. Infatti sono famosi i datteri di Toser.
La palma quindi come simbolo di bellezza, anche di ricchezza appunto con i suoi frutti, ma soprattutto di utilità.
Sì, della palma si usa infatti tutto. Si usa il fusto per fare le travi delle case, le foglie per i ripari dalla sabbia, dal sole, specialmente la palma da dattero che in questi grappoli bellissimi, carichi di frutti pesanti anche, c'è tutto il necessario per nutrire uomini e animali. Ma sotto le palme, nelle oasi, che tra l'altro quando sono piantate in fila sono come delle vere cattedrali gotiche, anzi forse il gotico ha preso ispirazione di qui e fa pensare per esempio al convento e alla chiesa di Santo Geronimo a Lisbona, dove appunto le colonne sono delle palme, delle vere e proprie palme. Sotto le palme ci crescono altre piante come la vite, l'ulivo, le piante necessarie per l'uomo. La gente ci vive, insomma, e sono solcate anche dall'acqua.
Dunque è un albero particolarmente prezioso ed è per questo che è presente e ricorrente nella Sacra Scrittura.
Sì, nella terra di Israele ci sono persino delle località che si chiamano Tamar, che vuol dire appunto palma, sono anche nomi di donna, come la figlia di Davide che si chiamava, appunto una delle figlie di Davide che si chiamava Tamar. È una pianta forte, elegante, bella, e delle sue foglie, le foglie di palma, ornavano anche le porte del tempio, le sculture dell'ingresso del tempio. E le folle di Gerusalemme con dei rami di palma vanno incontro a Gesù che entra a Gerusalemme per la passione e la risurrezione, e noi questo lo ricordiamo nella Domenica delle Palme, e dove è possibile, perché sempre in questo giorno è bello usare le palme, ma si possono usare anche altri rami di sempreverdi, per esempio al nord, dove le palme non crescono. La tradizione cristiana poi le vede anche nei mosaici, per esempio Santa Apollinare Nuovo a Ravenna, dove ci sono teorie di santi a destra e sante a sinistra, le sante vergini, le figure sono intercalate da una palma che ha dei grappoli di datteri, mentre quelle degli uomini sono soltanto delle palme. E a indicare la fecondità della verginità cristiana. Nelle absidi, come a San Paolo fuori le mura, o anche a Santi Cosma e Damiano qui a Roma, nel mosaico del VI secolo, abbiamo due bellissime palme, e su di una c'è la Fenice, l'uccello dell'immortalità. Quindi indica la vittoria, indica il trionfo anche, e sono spesso poste nelle mani dei santi, i martiri soprattutto, a indicare la loro vittoria sul male e sulla morte.
Per oggi ci fermiamo qui, grazie Suor Cristina, grazie anche per essere venuta qui personalmente alla Radio Vaticana. Ricordiamo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni e anticipiamo che l'argomento sarà la croce nella liturgia. Grazie ancora.
Grazie a te.
Andiamo avanti, oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino, vescovo di Ippona, teologo e filosofo vissuto tra il IV e il V secolo, autore di numerosi scritti, tra i testi più noti ricordiamo Le Confessioni e La Città di Dio. Un santo sul quale davvero è stato scritto molto e si continua a scrivere, e anche i libri più svariati. Pensate che proprio in questi giorni l'Ancora ha pubblicato due volumi, Sant'Agostino a Pavia di Antonello Sacchi, che racconta la storia delle reliquie del santo, e Sulle tracce di Sant'Agostino, una guida pratica e spirituale per chi vuole conoscere il vescovo di Ippona immergendosi nella natura con uno zaino in spalla, ripercorrendo l'itinerario delle spoglie da Genova a Pavia. Dunque davvero è stato scritto molto, si continua ancora a scrivere molto su Sant'Agostino, ma cosa si può ancora imparare da questo grande santo? Lo spiega al microfono di Tiziana Campisi, padre Luciano De Micheli, neoprovinciale degli Agostiniani d'Italia.
Si possono imparare tante cose. Una forse la più bella anche nell'anno della fede che si sta per aprire, che Dio va cercato con tutto se stessi, con sincerità di cuore, con passione, senza compromessi, senza mezzi termini, sapendo tornare indietro quando si sbaglia. Lui si fa trovare dentro questa ricerca, nel senso che lui viene incontro. Questo sforzo dell'uomo è fondamentale perché il Signore poi si mostri, si doni, si dia. E sono due certezze, sia quella dello sforzo, dell'importanza di ciò che l'uomo fa, sia quello che Dio è attento e non lascia mai nessuno che bussa senza aprire, senza che lo possa incontrare.
L'esperienza di Agostino continua ad essere attuale, perché?
Continua a essere attuale proprio per questa centralità della persona Agostino, dell'uomo Agostino. Lui ha saputo vivere con grande lucidità l'interiorità e parlare di ciò che muove il suo cuore. E questi sono sentimenti eterni, quello che muove il cuore di ogni persona, e quindi in questo ci troviamo tutti a casa. Oggi poi anche in certi aspetti anche ci avviciniamo nuovamente a lui, perché egli ha vissuto l'epoca del crollo dell'impero romano e quindi della fine di un'epoca, quindi un momento di crisi, di passaggio, dove era chiaro quello che si lasciava ma non era chiaro verso dove si andava. E anche a noi in certo modo, in quest'epoca così, così veloce di cambiamenti, così ricca di crisi ma anche di scoperte nuove, egli diventa, come dire, un indicatore di percorso, una persona che ci indica l'ottimismo, però parte anche dalla consapevolezza del peccato dell'uomo, della sua fragilità e quindi del bisogno di Dio, come colui che alla fine valorizza pienamente l'uomo e non un inciampo, non un di più. E quindi anche lui, fede e ragione, sono diventati la bussola della sua vita, non due cose in contrasto, ma un unico aspetto dell'umanità.
Agostino è stato vescovo di Ippona. Quali parole userebbe oggi per i suoi fedeli, se dovessimo pensare a questo particolare momento storico?
Agostino sicuramente rinviterebbe a vivere la Chiesa, a vivere la comunione, a vivere l'unità. Lui ha difeso a spada tratta l'unità sempre, perché è l'unica via che porta poi alla verità che cerca il cuore dell'uomo. Quindi probabilmente ci direbbe questo, cioè momenti in cui ognuno rischia nelle difficoltà di costruirsi un percorso personale o di sentirsi giudice di tutti o di sentirsi invece una persona unica, irripetibile e quindi che gli altri non possono capire, ci inviterebbe invece ad ascoltarci, a rifare unità tra noi, a far comunione, a sapere smussare gli spigoli, a sapere vivere i compromessi necessari per costruire poi la via che risponde al bisogno di ogni cuore.
Che cosa direbbe invece Agostino alla persona che si interroga, alla persona che è in cerca della verità?
Io penso gli direbbe sii sincero con te stesso, non aver la pretesa di essere perfetto e di possedere la verità, ma cercala con cuore sincero e tutto ciò che scopri essere vero abbraccialo con tutto te stesso. Se poi questo aspetto ti delude vuol dire che ti sei sbagliato, abbi il coraggio e l'umiltà di tornare indietro. L'umiltà diventa la via principale per riuscire a trovare, è la verità che si fa trovare, l'uomo nell'umiltà la può incontrare.
Lei è stato appena eletto provinciale degli Agostiniani d'Italia. Ecco, in che modo vede il cammino degli Agostiniani in Italia alla luce dell'insegnamento di Agostino?
È una testimonianza ancora, penso, molto attuale e viva. La nostra storia è un po' una sintesi tra una radice eremitica, una mendicante, nata nel 1200 come gli altri ordini. Dentro questa ricca sintesi c'è una grande storia di teologia e di capacità di stare con il popolo. Ancora una volta siamo chiamati a vivere tra di noi l'esperienza della comunione, della Chiesa come comunità, per diventare poi segno visibile per tutti, perché la Chiesa sappia crescere insieme con tutte le sue ricchezze, ma sempre alla scuola di questa comunione. E questo cercheremo di fare anche noi nelle parrocchie, nei santuari, ovunque poi la Chiesa ci chiamerà a servirla.
E ieri è stata celebrata la memoria liturgica della madre di Sant'Agostino, Santa Monica, un esempio di fede tenace alimentata dalla preghiera e dalla pratica dei culti cristiani. Le sue reliquie sono custodite a Roma nella Basilica di Sant'Agostino e sono state traslate da Ostia nel XV secolo, come spiega al microfono sempre di Tiziana Campisi il padre agostiniano Gianfranco Casagrande.
Quando, dopo la conversione di Sant'Agostino, madre e figlio da Milano vanno a Ostia Tiberina per potersi poi imbarcare per l'Africa, Monica si ammala e muore. E il figlio Agostino chiede che sia sepolta, come anche aveva chiesto la madre, il loco accanto alla chiesa di Sant'Aurea di Ostia Antica. Poi, per iniziativa dello stesso Papa Martino V, queste reliquie attraverso una processione vengono portate sul Tevere, nella chiesa dei padri agostiniani, anticamente era quella di San Trifone. 50 anni dopo il cardinale de Touville vuole costruire una nuova grande chiesa dedicandola a Sant'Agostino, quindi ingloba la piccola chiesa di San Trifone nella nuova.
Quanto è vivo oggi il culto a Santa Monica nella Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio?
Monica è invocata dalle mamme cristiane, a lei è dedicata anche un'associazione delle madri cristiane che è diffusa nel mondo. Ogni anno vengono inviate migliaia di lettere collocate accanto alla tomba. Toccano fondamentalmente i problemi della famiglia, si richiede a Santa Monica anche la conversione del cuore, il ritorno ad una vita cristiana più dignitosa.
Monica è stata circondata nel corso della sua vita da figure di uomini, possiamo dire, difficili, il marito anzitutto e poi il figlio Agostino. Eppure è sempre riuscita a rapportarsi a queste persone in maniera singolare.
Era una donna mite, dolce di carattere, ma fortissima nella fede. C'è un'espressione molto bella, sintetica, di Sant'Agostino: in ogni situazione prevalga sempre la carità, l'amore. E Monica ha fatto questo.
Grazie a Tiziana Campisi. Ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 22esima del tempo ordinario. La liturgia propone un brano tratto dal capitolo 7 del Vangelo secondo Marco. Don Fabio.
Ecco, questo Vangelo si pone come una tematica a noi lontana. Sembrerebbe il problema del ritualismo ebraico, il quale aveva problemi di cose da lavare, abluzioni da praticare, cose di questo genere. E sembrerebbe questo Vangelo una cosa che riguarda così una diatriba all'interno di un cambiamento della intuizione di Dio. Già questa cosa qui sarebbe molto interessante, ma non è vero che questo problema è lontano da noi. I farisei lavavano accuratamente le mani, si attenevano alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiavano senza aver fatto abluzioni, lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame. Ecco, tutte queste cose sono questo tentativo dell'uomo di purificarsi, questo tentativo che, se vogliamo, in questa maniera si presenta un pochino grottesco, un pochino esagerato, ma questo tentativo dell'uomo di pulirsi, di risolvere i suoi problemi, di togliersi dallo sporco, di nettare la sua vita. E opera questo atto in questo tentativo di lavare ciò che ha intorno, o di lavare il proprio corpo, di lavare le cose. Questa istanza è molto profonda nell'uomo. L'idea che la sua vita sia purificata, sia messa a posto, sia lavata, sia ordinata dal cambiamento esterno. Questo tentativo di cambiare le cose come le abbiamo intorno, lavarle, pulirle, mettere regole su regole, cambiare la propria situazione relazionale mettendo leggi, mettendo rituali, mettendo cose che sono assolutamente cose di ogni giorno, cose di oggi. Ci sono vari rituali secondo le varie generazioni. Oggi abbiamo rituali, per esempio, di cura della propria psiche, cura della propria del proprio equilibrio, cura del proprio corpo, cura della propria salute. Abbiamo questa nuova religione del salutismo che è un tentativo, se vogliamo, onesto anche dell'uomo, di tentare di stare bene, ma non ci riesce. Noi abbiamo tantissime cose che la cura del nostro intorno, la cura della nostra situazione circostante ci ha, diciamo così, migliorato, ci ha posto, diciamo così, in essere molto, molto più comodamente, ma non è vero che siamo più felici e non è questo l'origine della felicità. Non è questo quello che lava l'uomo. Ciò che noi ascoltiamo in questo Vangelo è questa strana indicazione di Cristo. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Le cose si cambiano dal di dentro. È inutile cambiare vita, cambiare persone, cambiare situazioni, cambiare lavoro, cambiare casa, cambiare amicizie. Se non cambia il cuore, non cambia niente. Le cose si sporcano dal di dentro e si puliscono dal di dentro. Il Signore Gesù Cristo, nella sua croce, ha cambiato dal di dentro la sofferenza. Incredibilmente l'uomo che ha redento il mondo è un uomo che aveva una situazione orribile e, se vogliamo, anche sotto il punto di vista tecnicamente ebraico, impura. Era il maledetto, colui che pendeva dal legno, colui che, come diceva appunto la scrittura, è il condannato, colui che sicuramente è lo sporco, il sanguinante. Erano tutte cose che ritualmente assolutamente non potevano essere considerate pure. Bene, lui è colui che purifica gli altri, lui è colui che ci ha purificato tutti. Le cose si cambiano dal di dentro finché non decidiamo di toccare la vera origine dei nostri problemi, che sono gli inganni più profondi che abitano nel nostro cuore. La realtà resta sempre quella schifezza che può essere, la realtà resta sempre quella delusione che può essere. La realtà diventa meravigliosa e magnifica dal di dentro. Si può vivere qualcosa di orribile, di mostruoso, di durissimo e cambiarlo, metterci dentro l'amore, ma non per uno sforzo volontaristico, non so che cosa, per una istanza di verità, perché le cose divengono se stesse, divengono quella grazia nascosta che hanno sempre dentro. L'uomo rovina la sua vita dal suo cuore. Questo è qualche cosa che la nostra generazione non riesce a capire. La nostra generazione è molto vittimista, che in fondo un pochino più delle altre. Sì, questo è un po' diverso della nostra generazione. La nostra generazione ha apparati di ermeneutiche, psicanalitiche, psicologiche strepitosi, che spiegano tutto. E abbiamo un raffinato meccanismo per uscire dalle nostre frustrazioni, per rivendicarle, per lamentarci. Poi al dunque non cambiamo mai. Poi al dunque restiamo sempre persone che non si mettono veramente in discussione. Persone che poi alla fin fine prendono la vita da qualche cosa che è di fuori. La vita si prende da Dio. La vita si chiede a Dio. Finché noi non chiediamo la vita veramente al Signore della vita, che è il Signore Gesù Cristo, noi continuiamo a reiterare, diciamo così, questo sporcare la realtà. Crediamo che la realtà intorno a noi sia sbagliata, ma l'abbiamo sporcata noi, con i nostri inganni, con la nostra lontananza dalla verità. Ecco, se non fosse vera questa parola che il Signore Gesù Cristo ha detto, ovvero sia che le cose si possono cambiare dal di dentro, che è dal di dentro dell'uomo, dal suo intimo, che viene la luce o che viene la tenebra, allora vorrebbe dire che noi in realtà siamo tutti condannati a restare sempre come stiamo. In realtà il Signore Gesù Cristo proclama in questa parola la nostra libertà, la nostra capacità di prendere in mano la nostra vita e, nel nome del Signore Gesù Cristo, essere redenti ed essere, diciamo così, portati, traghettati verso la luce. Noi possiamo vivere bene, noi possiamo pulire il nostro cuore, noi possiamo pulire tante cose, ma il cuore il Signore Gesù Cristo sa come pulirlo, mentre noi non lo sappiamo, e questo ci è dato, questo ci è donato, ci è regalato. Questa parola denuncia e nello stesso tempo annuncia qualche cosa, denuncia il vero problema e annunzia la vera soluzione, quella di poterci aprire dal profondo dell'essere all'amore di Dio e da questo cambiare tutto, qualunque situazione noi possiamo vivere.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle ore 7 e poi venerdì alle 7, alle 14.30 e alle 17.30 con l'ottava catechesi dedicata ai frutti dello Spirito Santo, protagonista la gioia. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.